Buona giornata a tutti, grazie al coro per il bel ciuri ciuri che crea questa atmosfera. Riprendiamo subito il filo del nostro discorso. Abbiamo già visto ieri le difficoltà che ha rappresentato Gesù in seno alla sua famiglia. E il problema cos'è? I genitori non capiscono questo figlio. Perché Gesù, anziché seguire come la tradizione, la decenza e la religione comanda le orme dei padri, lui si rende indipendente. Lui, abbiamo visto nell'episodio di ieri, nello scontro a Gerusalemme con i genitori, specialmente con la madre, ricordavo ieri che le prime e le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Luca sono rivolte al padre, ma l'unica volta che Gesù si rivolge alla madre nel Vangelo di Luca, e Luca è l'evangelista che più degli altri esalta la figura della madre di Gesù, sono per un rimprovero. Gesù si rende indipendente. Non sapevate che io devo stare in quello del padre mio? Quindi alla madre, che lo richiama alla tradizione, a seguire i genitori, cioè le orme dei padri, Gesù risponde che no. Lui non viene a seguire i padri, perché lui deve seguire il padre. E questa sarà la base di un conflitto che esploderà fino a un episodio talmente scabroso, talmente sconvolgente, che nella sua crudezza lo ritroviamo soltanto nel Vangelo più antico, il Vangelo di Marco. Dopo gli altri evangelisti riporteranno questo episodio, ma cercando di limarlo fino ad anacquarlo. E qual è questo episodio? La cattura di Gesù, ma non da parte dei nemici, non da parte delle guardie di Pilato o di quelle inviate dal Sinedrio. La cattura di Gesù da parte del suo clan familiare, madre in testa. Ecco, questo era un episodio sconcertante, scandaloso e inaccettabile per la Chiesa primitiva, e nella sua crudezza lo ritroviamo soltanto nel Vangelo di Marco, che è il Vangelo più antico. Dopo gli altri evangelisti questo episodio lo anacqueranno. Era scandaloso vedere che non solo il clan familiare si poteva capire, gli altri evangelisti non hanno alcuna remora nel dire che neanche i fratelli credevano in Gesù, ma che addirittura la madre fosse alla testa del drappello del clan familiare che va a catturare Gesù. Questo era veramente sconvolgente e inaccettabile. Ma come si è arrivati alla cattura di Gesù? Allora leggiamo il capitolo 3 del Vangelo di Marco, che ripeto è il Vangelo più antico, dal versetto 22, quando c'è una decisione clamorosa da parte del Sinedrio. Cos'è il Sinedrio? Era il massimo organo giuridico di Israele, composto da 72 individui, e c'erano i sommi sacerdoti, gli anziani, in termine tecnico sono i presbiteri, e gli scribi. Il termine scriba non va, come a volte facciamo, confuso con lo scrivano. Gli scribi erano teologi ufficiali del magistero che avevano l'autorità di insegnare la parola di Dio, e la loro importanza era immensa nel popolo di Israele. Si credeva che la parola dello scriba aveva lo stesso valore della parola di Dio. Non solo, quando c'era un conflitto tra la sentenza di uno scriba e il testo scritto della parola di Dio, la gente doveva ascoltare lo scriba, perché lui era l'unica vera interpretazione di questa parola. Quindi quando nel Vangelo troviamo il termine scribi, non si intende dei semplici scrivani, ma sono i teologi. Ebbene, qui accade qualcosa di incredibile. Capitolo 3 di Marco, dal versetto 22. Scrive l'evangelista: e gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme. Ah, questa volta la situazione è grave. Non si muovono i teologi di paese, di provincia, ma da Gerusalemme, dalla Santa Sede, si muove una delegazione di scribi. Perché? Perché ormai l'allarme è scattato. Gesù è un elemento pericoloso e bisogna eliminarlo. Ma perché non ammazzano subito Gesù? Non possono. Non possono ammazzarlo perché Gesù gode di grande popolarità con la gente. Allora, prima di ammazzarlo, che lo ammazzano è sicuro, ma se lo ammazzano adesso, il pericolo per l'istituzione religiosa è più grave che lasciarlo in vita, perché avrebbero creato la figura del martire. E allora non ci sarebbe stata soluzione. Allora, prima di ammazzare Gesù, bisogna svergognarlo, bisogna ridicolizzarlo, bisogna diffamarlo. Allora, scrive l'Evangelista, gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme, quindi immaginate, dalla città santa, dalla santa sede dell'epoca, arriva una delegazione di queste persone che godevano di una grandissima autorità, la cui parola aveva lo stesso valore della parola di Dio, ed eccoli che mettono la sentenza. Dicevano: a Beelzebul, e per mezzo del capo dei demoni scaccia i demoni. Sono persone di studio, persone intelligenti, persone raffinate, e visto quello che sta combinando Gesù, che adesso vedremo di riassumere, emettono la sentenza. Non possono negare le azioni che Gesù compie. Gesù ha compiuto azioni con le quali comunica vita, restituisce vita, arricchisce la vita degli altri, e loro non possono smentire. Se una persona prima di incontrare Gesù era cieca e ora ci vedeva, se un'altra era sorda e adesso ci sentiva, se un altro era zoppo e adesso camminava, non possono dire non è vero. Ma con la perfidia tipica delle persone religiose, ecco che diffamano Gesù. Cosa arrivano a dire? È vero che vi guarisce, è vero che vi cura, è vero che vi fa del bene, ma attenti, perché sapete come lo fa? Dice: a Beelzebul, e per mezzo dei capi dei demoni scaccia i demoni. Chi è questo Beelzebul? Baal-Zebul, con la L finale, è una forma dispregiativa di una divinità che era adorata nel mondo dei Filistei. Nei Filistei c'era un santuario dedicato a Baal. Il termine Baal è un termine che significa signore, e poi l'altro termine era Zebub, Zebub con la B finale, e tradotto è il dio delle mosche. Ma non sono delle mosche ordinarie, sono delle mosche particolari. Avete presente quelle mosche che ormai si trovano soltanto a volte nei sentieri di campagna sopra gli escrementi, quelle mosche verdastre, quasi fosforescenti, avete presente quelle? Ecco, quelle mosche lì. Cosa significava signore delle mosche? Quando offrivano i sacrifici alla divinità, loro vedevano che arrivavano nugoli di queste mosche che si accanivano contro queste carni offerte ai sacrifici, e pensavano giustamente che queste mosche fossero quelle che trasmettevano l'impurità e le malattie alle persone. Allora avevano creato questa divinità, Baal-Zebub, con la B finale, il signore delle mosche, cioè era il dio che proteggeva da queste mosche, veicolo di impurità e veicolo di malattie. Ebbene, la fama, il successo, quando ci sono le malattie, lo sappiamo, anche nel mondo cristiano, anche tra i credenti, quando c'è una malattia, di fronte all'inefficacia a volte della scienza medica, di fronte ai fallimenti della sanità, ci si rivolge a tutti quanti. Ebbene, anche nel mondo ebraico, quando c'era una malattia o una gravità, non si aveva alcuna esitazione andare in terra nemica dai Filistei, sapete, Filistei ed ebrei erano nemici da sempre, andare a offrire sacrifici nel santuario di questo Baal-Zebub. Perfino un re di Israele, il re Acazia, anche lui si è rivolto a questo santuario. Allora, per cercare di mettere freno a questa venerazione, i farisei deformarono il nome Baal-Zebub, con la B finale, con Zebul, L finale. Mentre Baal-Zebub significa il signore delle mosche, Baal-Zebul, con la L finale, significa il signore del letame. Qual è il significato? Il letame cosa fa? Il letame non fa altro che attirare queste mosche. Quindi avevano deformato il nome di questa divinità per dire che non è vero che guariva, ma infettava. Allora, quello scopo dei farisei era far credere a queste persone: attenti, che questa divinità forse vi guarisce dalle vostre malattie, ma lo fa, ed ecco perché hanno scelto questo per accusare Gesù, lo fa per infettarvi ancora di più in maniera irrimediabile. Allora, quello che gli scribi stanno dicendo alle persone è tremendo. Attenzione a Gesù, è vero che i ciechi vedono, i sordi odono, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, ma sapete perché lo fa? Lo fa per rendervi impuri in una maniera irrimediabile. Quindi state attenti. Quindi è un'accusa gravissima. Ma come si è arrivati a questa accusa? Ebbene, gli scribi e Gesù avevano un conto pendente che risale alla prima predicazione che Gesù fa a Cafarnao in una sinagoga. Gesù entra nella sinagoga, la gente appena lo sente ascoltare rimane sorpresa, meravigliata. E cosa dice la gente? Dice che Gesù parla con autorità e non come i nostri scribi. Parlare con autorità non significa parlare autorevolmente, ma l'autorità era il mandato concesso da Dio agli scribi per interpretare la parola sua. Allora, quando la gente per la prima volta sente Gesù, incomincia il discredito della categoria degli scribi. La gente, quando sente parlare di Gesù, dice: questo sì che viene da Dio, non i nostri scribi. Come hanno fatto la gente a percepire subito questo, nonostante la dottrina degli scribi? Il messaggio di Gesù è un messaggio che arriva dritto al cuore degli uomini per portarli alla piena felicità. Nel messaggio di Gesù non ci sono imposizioni, ma soltanto offerte di vita. Non ci sono limiti, ma potenzialità. Il Dio di Gesù non assorbe le energie degli uomini, ma è il Dio che agli uomini gli comunica le sue energie. E in tutte le persone c'è un desiderio di pienezza di vita, in tutte le persone. E finalmente in Gesù sentono formulare quel bisogno di pienezza di vita che avevano sempre tenuto dentro, ma che non avevano mai avuto la possibilità di esprimere. Quando sentono Gesù, subito dicono: ecco, questo sì che viene da Dio, non i nostri scribi. Quindi la predicazione di Gesù ha demolito l'autorità degli scribi. E poi Gesù ha incominciato la sua attività e uno dopo l'altro, come un caterpillar, abbatte tutti i sacri pilastri della teologia degli scribi. Uno di questi pilastri era la teologia, la categoria del puro e dell'impuro. Gli scribi avevano stabilito che certi comportamenti, certi cibi, rendevano impuro l'uomo. Essere impuri significa che non c'è nessuna possibilità di accesso con Dio che è puro. Dio è avvolto da un alone di massima purezza. Soltanto gli uomini che si purificano possono accedere a lui. Questa teologia aveva creato una grande disperazione in mezzo alla popolazione, perché la religione diceva ad alcune categorie di persone: tu sei impuro, voi siete impuri. Chi vi può togliere di questa impurità? Soltanto Dio. Ma siccome sei impuro, non ti può rivolgere a Dio. Voi capite che è la disperazione totale. Immaginate che la religione mi dice: Alberto, tu per la tua condotta, il tuo comportamento, il tuo modo di essere, sei impuro. Oh Dio mio, e chi mi può togliere questa impurità? Dio ti può togliere l'impurità. Allora vado da Dio. No, siccome sei impuro, non ti puoi rivolgere a Dio. È la disperazione totale. La religione è capace di far sprofondare le persone nella disperazione totale. Inventa il senso del peccato per inculcare il senso di colpa nelle persone, arrogandosi soltanto a sé, l'istituzione religiosa, la capacità di perdonare o no, escludendo alcune categorie di persone per la loro condotta e il loro comportamento dal perdono di Dio. Ebbene, arriva Gesù e ribalta tutto questo. Gesù, l'abbiamo accennato ieri, demolisce questa categoria. E se insisto è perché ancora nella testa di molti cristiani e di molti preti è rimasta la categoria che io non sono degno di avvicinarmi al Signore. E se lo faccio commetto sacrilegio. Ebbene, Gesù insegna: non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, perché alcune persone non possono purificarsi per la loro situazione. Ma è vero il contrario, è avvicinarsi al Signore e accoglierlo quello che purifica la persona. Questa è la novità portata da Gesù. E quindi Gesù, quando ha incontrato un rappresentante di questa categoria di impuri in lebroso, non ha esitato a toccarlo. E cosa è successo? Toccando il lebroso, l'impurità del lebroso giuridicamente si trasmette a Gesù. invece la purezza di Gesù si è trasmessa al lebbroso e il lebbroso è stato purificato. Demolito uno dei capisaldi della teologia degli scribi. Non è più vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario, è accogliere il Signore quello che purifica. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia che deve essere predicata. San Pietro, quando gli ci vorrà un po' di tempo, ma finalmente capirà queste cose, dirà: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. È la religione che divide tra i puri e impuri, e non certo Dio. Quindi Gesù, demolendo questa categoria del puro e dell'impuro, mina alla base l'altra categoria degli scribi, della teologia degli scribi, che era la teoria del merito. L'uomo doveva meritare l'amore di Dio per il suo impegno, per le sue virtù, per i suoi meriti, per i suoi sacrifici. Ma se l'amore di Dio va meritato, anche qui significa che molte persone sono escluse dall'amore di Dio, perché non possono, non vogliono o non riescono avere dei meriti da presentare a Dio per ottenerle il suo amore. Ebbene, con Gesù anche tutto questo è cambiato. Con Gesù l'amore di Dio non è più un premio concesso per i meriti delle persone, ma un regalo per i loro bisogni, per le loro necessità. Questa è la buona notizia di Gesù. L'amore di Dio non va meritato, ma va accolto. È importante insistere su questo, perché se l'amore di Dio dipende dai nostri meriti, meriti non tutti ce l'abbiamo. C'è chi ha un po' di meriti, c'è chi ce n'ha di meno e c'è chi non ha nessun merito. Allora, esclusi da Dio? No. L'amore di Dio non è attratto dai meriti delle persone, perché non tutti possono avere meriti, ma l'amore di Dio è irresistibilmente attratto dai bisogni delle persone. Meriti non tutti li possiamo avere, ma bisogni li abbiamo tutti. Allora Gesù, giù la categoria del puro e dell'impuro, giù la categoria del merito, e continua finché va a toccare la corda sensibile di ogni sistema religioso, che è l'adorazione del Dio Mammona, cioè dell'interesse e della convenienza. Sempre nel Vangelo di Marco, dopo l'episodio del lebbroso, l'Evangelista ci presenta un fatto sconvolgente, e sarà in seguito a quel fatto che gli scribi, c'è sempre un conflitto tra Gesù e gli scribi, sentenziano bestemmia. Ma non è soltanto un'accusa, è una denuncia che merita la pena di morte, perché i bestemmiatori andavano subito ammazzati. Cosa ha fatto Gesù? Gli portano un paralitico e Gesù, senza chiedere nulla, gli dice che i suoi peccati gli sono perdonati. Ma siamo matti? Ma Gesù è fuori di sé? Ma i peccati vanno perdonati a Gerusalemme, al Tempio, soprattutto portando un'offerta in sacrificio per i propri peccati. Come può pensare Gesù di perdonare gratuitamente? E come campano i sacerdoti del Tempio? Sapete che nel Tempio avevano costruito un sistema in cui si presentava un Dio avido, insaziabile, un Dio sanguisuga. Naturalmente il vero Dio protestava contro questo. C'è nei profeti la denuncia di Dio che dice: i sacerdoti tuonano contro il peccato, ma non credeteli, perché in realtà sono avidi, insaziabili delle colpe degli uomini, perché più gli uomini peccano, più i sacerdoti ingrassano. Perché il perdono delle colpe a quel tempo non era concesso con la modica offerta di tre pater ave gloria, ma ci voleva tre capre, due agnelli e cinque piccioni. Quindi si era creato un sistema per cui le persone convinte di aver peccato offrivano al Tempio, a Dio, questi generi alimentari. Naturalmente non andavano a Dio, andavano nelle pance dei sacerdoti. Quindi Gesù ha perdonato senza chiedere sacrifici, e scatta l'allarme dell'istituzione religiosa. Poi Gesù fa un qualcosa di inaudito. Perché tarda il regno di Dio? Il regno di Dio ritarda perché ci sono delle categorie di persone talmente immerse nel peccato, talmente impure, che quando verrà il Messia le eliminerà fisicamente. I primi nella lista sono i pubblicani. Poi ci sono le prostitute, poi i pastori, c'era tutta una lista di persone che il Messia avrebbe dovuto eliminare. Ebbene, Gesù, quando vede un pubblicano, bisognava tenere una distanza di almeno 2 metri da un pubblicano. I pubblicani sono gli esattori del dazio, che per l'attività che svolgevano, fatta di imbrogli, di furti, e per essere al servizio degli occupanti, erano considerati irrimediabilmente impuri. Di fronte a un pubblicano bisogna tenere una distanza di almeno 2 metri. Gesù vede un pubblicano, non lo rimprovera, non lo minaccia, attento a te, Giovanni Battista avrebbe detto adesso arriva Dio, che Gesù dice al pubblicano, la persona ritenuta più lontana da Dio, dice seguimi. E il pubblicano lo segue. E cosa fa Gesù? Gesù, una volta che questo pubblicano, che ha il nome nel Vangelo, Levi, lo segue, cosa fa Gesù? Gli dice, adesso, per seguirmi, vai 40 giorni nel deserto, 40 giorni di preghiere, di penitenze, di sacrifici, ti purifichi e poi sarai degno di far parte del mio gruppo. Se Gesù fosse stato un maestro spirituale serio, avrebbe dovuto fare così. Invece Gesù cosa fa? Seguimi. Invece di mandarlo nel deserto a purificarsi, ripeto, la persona più impura, organizza un pranzo e mangialo tutti insieme. E questo scatena l'ira, le proteste dei ben pensanti e dei farisei, perché mangiare, si mangiava tutti in uno stesso piatto, se io che sono impuro intingo la mia mano nel piatto, tutto il piatto è impuro e tutti gli altri commensali sono impuri. Non hanno capito la novità portata da Gesù e che gli evangelisti ci tengono. Non è vero che bisogna essere puri per partecipare alla cena del Signore, ma è partecipare alla cena del Signore quello che ti rende puro. Questa è la novità portata da Gesù. Per questo Gesù, nei Vangeli, tutte le volte che si narra di un pranzo, che sono tutte immagini dell'Eucaristia, mai richiede quell'obbligo importantissimo del lavarsi ritualmente le mani per poter mangiare. Non era un segno di igiene, era un obbligo religioso, perché se tu che sei con le mani impure mangi qualcosa, diventi tutto impuro. Mai Gesù, in tutti i pranzi e cene che organizza e che fa nei Vangeli, mai Gesù obbliga i suoi a lavarsi le mani. Perché? La teologia di Gesù, degli evangelisti, non è vero che bisogna essere puri per partecipare alla cena del Signore, ma è vero che partecipare alla cena del Signore è quello che ti rende puro. Quindi vediamo che Gesù sta facendo tutto un terremoto finché Gesù commette l'irreparabile. I comandamenti non sono tutti uguali. C'è una prima tavola di comandamenti che è esclusiva del popolo di Israele, è il suo vanto, è quello che le distingue dalle altre nazioni e sono i 3 obblighi nei confronti di Dio. Poi c'è un'altra tavola dove ci sono i 7 doveri nei confronti degli altri uomini che sono tipici dell'area culturale del tempo, in tutte le culture, e si proibiva l'omicidio, si proibiva il furto, si proibiva in tutte le culture, ma i 3 obblighi nei confronti di Dio erano esclusivi del popolo di Israele. Ebbene, Gesù li ha sempre ignorati, questi 3 obblighi, per lui non importa come l'uomo si rapporta nei confronti di Dio, ma per Gesù importa soltanto il comportamento degli uomini verso i loro simili. Comunque i farisei e gli scribi, che amavano le cose chiare, si chiedevano, ma di questi comandamenti, qual è il più importante? C'è un comandamento che più degli altri può essere importante? La risposta era, il comandamento più importante è quello che anche Dio osserva. E quale può essere il comandamento che Dio osserva? Il comandamento che Dio osserva è il riposo del sabato. Pertanto il sabato, in cielo, il Padre Eterno e gli angeli non fanno nessuna attività, nessun lavoro. L'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo solo comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. Chi pubblicamente trasgrediva il comandamento del sabato veniva messo a morte. E ricordate ieri quando parlavamo del terrorismo religioso con il quale si impongono queste leggi che sono assurde. C'è nel libro dei Numeri un episodio sconvolgente, inquietante. Scrive l'autore, un giorno gli uomini trovarono un individuo che raccoglieva la legna. lo catturarono e lo portarono a Mosè chiedendo cosa dover fare di questo individuo. Ma perché lo catturano? Non dice che questo individuo raccoglieva legna nel campo di un vicino, non è che rubasse la legna ad un altro. E perché si raccoglie la legna? Non si raccoglie la legna per andare ad ammazzare, si raccoglie la legna per riscaldarsi, per cucinare. Come mai lo catturano? Lo portano da Mosè, Mosè si consulta col Padre Eterno, aveva il prefisso, hanno sorpreso uno che raccoglieva la legna, che facciamo? Ammazzalo. E lo ammazzano. Si può ammazzare un uomo perché raccoglie la legna? Ogni persona che ragiona con la propria testa, che non è rincretinita dalla religione, dice no. Però si può fare perché è giorno di sabato. Ah beh, allora se è giorno di sabato si può ammazzare. Quindi la pena di morte era prevista per chi volontariamente trasgrediva questo comandamento. Cosa fa Gesù? Gesù, le principali attività, le principali guarigioni, quando lo fa? In giorno di sabato. Io provo a immaginare la vita domestica in quel di Nazareth. È sabato, tutti stanno trappati in casa, si può uscire di casa soltanto per andare in sinagoga e poi ritornare, è previsto il numero dei passi che si possono compiere in giorno di sabato, non si può accendere il fuoco, non si può trasportare il minimo peso, non si possono scrivere due lettere dall'alfabeto. Il sabato è la paralisi totale. Allora prova a immaginare nella famiglia di Nazareth, vedere Gesù che si prepara, la madre: che fai? Esco. Come esci? Dov'è? In sinagoga? No, vado a fare una passeggiata. Come vai a fare una passeggiata? Vado a fare una passeggiata. Ma non si può in giorno di sabato. E Gesù va a fare una scampagnata, e con chi va? Con i suoi discepoli. Ma non solo. Facendo questa scampagnata, i discepoli, man mano che fanno strada, trovano delle spighe, le raccolgono, le sbriciolano e le mangiano. Non si mangia per fame. Una volta, quando la vita era più agricola, io penso che tutti, molti di noi l'avranno sperimentato, di prendere delle spighe di grano, non c'erano ancora i diserbanti di oggi, e mangiarle, veniva una sorta di chewing. Perché si fa? Per gusto. Spuntano i farisei: perché i tuoi discepoli di sabato fanno quello che è proibito fare? Gesù non solo non rimprovera i discepoli, ma li difende e dice qualcosa di sconvolgente: che il piacere dell'uomo, questo è il significato delle parole di Gesù, è più importante del rispetto della legge divina. Ma siamo matti? Ma di questo passo dove andiamo a finire? Ecco perché bisogna ammazzarlo. Ma non solo, è sabato, questa volta Gesù va in sinagoga, ma perché va in sinagoga? Va in sinagoga perché c'è una persona che ha un braccio atrofizzato, tutti stanno a guardare per vedere cosa farà Gesù. Non gli interessa della persona, l'importante è eliminare Gesù, e Gesù guarisce la persona in giorno di sabato. Io penso a volte a Maria e ai familiari di Gesù: benedetto Cristo, non so se lo chiamavano Cristo, ma per far capire, ma c'era proprio bisogno oggi che te gli guarivi il braccio? Guarda che se lo facevi domani lui era contento lo stesso. Pensate, quella volta a Gerusalemme c'è un invalido 38 anni che sta su quella lettiga. C'è proprio bisogno di sabato, che fa incavolare i farisei, gli scribi, non li vedi che si incavolano? Proprio di sabato le devi fare queste cose, e Gesù lo fa. Allora capite che Gesù ne ha fatta una dopo l'altra, è ormai pericoloso, perché la gente aveva paura a trasgredire la legge, perché sapeva che se trasgrediva la legge, ricordate ieri le 52 maledizioni, comprese le emorroidi dalle quali non si può guarire, avevano paura a trasgredire la legge. Qual è il pericolo di Gesù? Invita le persone a trasgredire la legge, e non la maledizione dal cielo, ma una benedizione. Ecco perché Gesù, quando si troverà a Gerusalemme e trova, l'abbiamo accennato, all'individuo che da 38 anni era disteso nel suo lettuccio, Gesù non gli dice, come a volte noi in maniera sintetica facciamo, alzati e cammina. Gesù non gli dice alzati e cammina. L'incontro con Gesù mette in piedi l'individuo, ma il camminare non dipende da Gesù, dipende dall'individuo. Gesù quella volta, ed è il giorno di sabato, disse all'individuo: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma perché doveva prendere il lettuccio? Era una vita che ci stava su quel lettuccio, perché non gli dai il calcio e lo butto via? Perché deve prendere il lettuccio? E la persona esita, perché è giorno di sabato non si può portare il minimo peso. Pensate, la legge prescrive che il sarto di giorno di sabato non può uscire da casa con l'ago conficcato nel suo abito, non si può portare nessun peso, è prevista la pena di morte e soprattutto le 52 maledizioni emorroidi comprese. E quindi l'individuo esita, ma tanto più disgraziato di così, 38 anni che stava paralizzato, trasgredisce la legge divina e non un fulmine dal cielo che glielo incenerisce, ma una benedizione. Cammina, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E da quel momento le autorità cominciarono a perseguitare Gesù, perché non soltanto invita a trasgredire la legge, ma dimostra che trasgredendo la legge non viene una maledizione da parte di Dio, ma una benedizione. Allora Gesù, bisogna ammazzarlo. Ma ripeto, prima di ammazzarlo bisogna diffamarlo, altrimenti si crea la figura del martire e la situazione sarebbe peggio di quella di prima. Ecco perché accusano Gesù di essere un Belzebù. Gesù li convoca e dice: siete stupidi. Il vostro discorso è un discorso da stupidi. E dice Gesù, questa è la interpretazione, traduzione che faccio io, lui è un po' più, dice, egli convocato gli diceva loro con parabole: come può un Satana scacciare un Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può restare in piedi. Se il Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può sussistere, ma è finito. Quindi Gesù gli sta dicendo: il vostro è un argomento da stupidi, perché se il Satana lotta contro se stesso, significa che è la sua fine. Quindi come potete dire che io caccio i demoni per opera dei demoni? Cosa fanno i demoni? Si mettono a litigare tra di loro. E qui Gesù afferma che soltanto uno che è più forte del Satana lo può liberare, gli uomini, dal suo potere. E questo più forte è Dio. Ed è questa volta che Gesù, in forma solenne, ed è un monito che va tenuto presente, Gesù dichiara: in verità vi dico che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e tutte le bestemmie che bestemmieranno. Quello che gli uomini commettono è frutto di ignoranza, è frutto dell'imperfezione, dei limiti degli uomini, e Gesù assicura: viene tutto perdonato. Tutto perdonato, non c'è nulla che non sarà perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito, quello santo, non sarà perdonato in eterno, e reo di peccato eterno, perché dicevano a uno spirito impuro. Le parole di Gesù, che sono rivolte agli scribi, sono di un'enorme severità. Le colpe degli uomini, dovute alla loro ignoranza, ai loro limiti, alla loro fragilità, vengono tutte perdonati, ma la vostra no. Perché voi lo sapete che se io mi comporto così è soltanto per la forza che viene da Dio. Ma voi, pur di non perdere il vostro prestigio e il dominio sulle persone, pur riconoscendo, pur sapendo che la mia azione viene da Dio, voi dite che è un male. Allora qual è il peccato contro lo Spirito Santo? Tranquillizziamoci, è un peccato che fanno le autorità religiose, che non facciamo noi. Non è possibile, il popolo non commette questo peccato. È il peccato delle autorità religiose che, per mantenere il proprio potere, il proprio prestigio, il proprio dominio sulle persone, dicono che male è quello che è bene e bene è quello che è male. Perché? Una caratteristica del potere è non riconoscere mai i propri errori. Perché? Una persona potente non dirà mai ho sbagliato, perché ne va della sua autorità, del suo prestigio. Un sommo sacerdote non potrà mai dire il sommo sacerdote di prima ha sbagliato, perché se ha sbagliato una volta può darsi che ne sbaglia due. Allora questa autorità, questa infallibilità del sommo sacerdote dove va? Allora, pur di mantenere il proprio prestigio e il dominio sulle persone, si lascia che il bene venga chiamato male e il male venga chiamato bene. Allora Gesù dice: questo è imperdonabile. Ma sia chiaro, non perché Dio non perdoni, Ma questi stessi scribi, che quando Gesù ha perdonato hanno detto che bestemmiava, come possono poi rivolgersi a lui per chiedergli perdono? Ecco, l'Evangelista ci fa tutta questa premessa per giustificare l'episodio che adesso vediamo del rapimento di Gesù, perché era sconvolgente, era incredibile che il clan familiare avesse deciso che Gesù è andato fuori di testa e andassero a catturarlo. Vediamo l'arrivo drammatico, quindi l'Evangelista prima ci mette che la famiglia decise di andare a catturare Gesù perché dicevano è fuori di testa. Le autorità hanno sentenziato che è un posseduto, che è un bestemmiatore, che è un peccatore. I familiari che lo conoscono sanno che Gesù non è un bestemmiatore, è semplicemente è andato fuori di testa. Sarà questa attività, tutti questi viaggi, queste persone, è esaurito. Allora da Nazareth parte il clan familiare per andare a catturare Gesù. Ecco una pagina drammatica che, ripeto, soltanto Marco c'ha nella sua crudezza. Leggiamola. Giunge poi sua madre e i suoi fratelli. L'Evangelista è molto severo. Alla testa del gruppo che va a catturare Gesù c'è la madre. Questo ci sconcerta. Ma come è stato possibile che Maria, la madre di Gesù, sia arrivata a fare questa scelta? È la madre che guida il gruppo del clan familiare che va a catturare Gesù. Maria c'è un cammino ancora da percorrere. Lei si è fidata di Dio ed è diventata la madre del figlio. Ora questa si può chiamare la seconda annunciazione. Sarà il figlio che le chiederà da madre di diventare discepola. La grandezza di Maria, la madre di Gesù, non è stata perché ha partorito il figlio, ma perché è stata capace di diventarne la discepola. E questa è la seconda annunciazione, quella più dolorosa. Giunge sua madre e i suoi fratelli, che stando fuori... Cosa significa stando fuori? Non si è detto che fossero all'interno. Questa è un'espressione, un indizio teologico che adopera l'Evangelista, che dice che sono esclusi dal raggio d'azione di Gesù. Sono fuori come i pagani, sono lontani da Gesù. Lo mandano a chiamare, pensano di avere dei diritti, di avere dei poteri su Gesù, e pur stando fuori lo mandano a chiamare. La risposta di Gesù, ricordate ieri? La profezia di Simeone alla madre di Gesù, a Maria: e a te una spada attraverserà la tua vita. E la spada, avevamo detto, era immagine della parola di Dio. Ed ecco questa spada, sentite che sta filata che arriva da Gesù. Quindi proviamo a immaginare la scena. Arriva tutto il clan familiare, vanno da Gesù. Gesù, scrive l'Evangelista, una folla gli stava seduta intorno. Quindi c'è un impedimento, si bloccano, perché c'è una folla composta da questi peccatori, da questi pubblicani, da gente impura. Allora il clan familiare non si può contaminare, non può rischiare di diventare impuro, si blocca da fuori, lo mandano a chiamare. Gli dicono, ecco, tua madre e i tuoi fratelli fuori ti cercano. Sentite la risposta di Gesù. Immaginate se adesso qualcuno mi dicesse, Alberto, guarda, ci sono i tuoi là fuori che ti vogliono. Sentite la risposta di Gesù. Risponde loro, e chi è mia madre? Altro che spada. Provate a immaginare la madre di Gesù a sentirsi queste parole. E chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Gesù rompe con la famiglia, rompe con i vincoli del sangue. Gesù non riconosce più né la madre né i fratelli. Gesù ha rotto. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Quelli là fuori che si vergognano di me, del matto di casa, che vengono a catturarmi. Poi, guardando in giro quelli che gli sedevano attorno, quindi non vede né la madre né i fratelli, dice, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Gesù ha rotto quella famiglia di sangue e inaugura la nuova famiglia dove i vincoli non sono più i legami familiari, i legami del sangue, ma sono quelli liberi dell'adesione per un unico ideale. Il vincolo creato dall'adesione è più forte e più vero di quello del sangue. Io credo che l'esperienza che molti di noi fanno, quanti di noi hanno un rapporto di amicizia, di fraternità con altre persone che non sono i propri fratelli e le proprie sorelle, anzi spesso con i propri fratelli e con le proprie sorelle c'è una grande distanza, c'è addirittura una freddezza perché le scelte della vita sono state diverse, eccetera. Quante persone ci sono più fratelli e sorelle dei nostri fratelli e sorelle di sangue? Perché il vincolo creato dall'adesione a uno stesso ideale è più forte e più vero di quello creato dal sangue. Il vincolo del sangue serve a poco e niente. È un vincolo effimero. Ne volete la prova? L'eredità. L'eredità è la prova che il vincolo del sangue non serve a niente. Io credo che tutti quanti conoscete, io ne conosco, fratelli che non si parlano più da anni, ma sapete per quali motivi? Per un armadio, per un comò, che ognuno pensava che spettasse a lui di diritto. Guardate, e questo viene dai Vangeli, se volete fare un dispetto ai vostri figli, se volete avvelenare la vita dei vostri figli, lasciate qualcosa in eredità a loro. L'accumulo è frutto di ingordigia, di cupidigia, e qualunque eredità contiene in sé il germe avvelenato, una tossina che porterà alla divisione e all'odio. Per quanto lascerete e pensate di fare in maniera esatta questa eredità, se ho 100 lascio 50 e 50 ai due figli, non credete ad aver fatto la cosa giusta, perché ci sarà uno dei figli che dirà: ma io lo andavo a trovare più di te e quindi mi aspettavo di più. Io ricordo una delle prime sconvolgenti esperienze, era uno dei primi funerali che celebrai appena ordinato prete, e andavo dietro il feretro e dietro di me sentivo quel porco, gli prendesse un colpo lì dove sta, dicevo chi sarà? E tutta la strada dal paese al cimitero, una buona mezz'oretta di cammino, e sentivo questa litania, sto porco, io prendesse un colpo. Arrivati al cimitero, chiesi a quello della confraternita, dico, ma chi è quello che imprecava? È il figlio, perché ha lasciato tutto a quell'altro. Quindi, attenzione, i legami del sangue sembrano legare, ma in realtà basta la prova di un'eredità che saltano. Allora, ripeto, il vincolo creato dall'adesione è più forte del vincolo del sangue, che poi adesso è quello che vedremo nella seconda parte di questo brano. Quel che unisce strettamente gli uomini è la comunione di obiettivi ed ideali al di là della parentela. È questo che unisce le persone. Allora le parole di Gesù sono tremende. Quindi Gesù dice: e chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E poi, dice Gesù, chiunque, quindi è un invito anche per la madre e per i fratelli, chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, mia sorella e mia madre. Quello che Gesù ha detto è valido per ogni uomo, chiunque. La volontà del Padre è quella di essere padre di ogni uomo. Attenzione che normalmente si dice che siamo tutti figli di Dio. Non è esatto. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Nel prologo del Vangelo di Giovanni, l'Evangelista lo dice chiaramente: a quanti l'hanno accolto ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Se Dio è padre per ogni uomo, non per questo è padre di ogni uomo, perché lui non può obbligare gli uomini a essere suoi figli. Questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio è accettare la sua paternità, diventare suoi figli. Come si diventa figli di Dio? Mettendo nella nostra vita una qualità d'amore che assomiglia a quella del padre. Ebbene, questo è un episodio drammatico nell'esistenza della famiglia di Gesù, che ha messo la famiglia con le spalle al muro. Quale sarà stata la decisione? Lo sappiamo dal resto dei Vangeli. C'è una scissione. Il clan familiare torna a Nazareth, lasciando il pazzo di casa al suo destino, e la madre? E la madre fa una scelta dolorosissima. A quell'epoca, per comprendere la situazione, le donne vivevano sempre sottomesse a un maschio. al padre finché non erano sposate, al marito quando erano sposate e al figlio in casa di vedovanza. Una donna che fosse libera, capace di gestire la propria vita, capace di fare le proprie scelte, questo era inconcepibile. O meglio, c'era una categoria di donne che lo faceva. Chi erano? Le puttane. Quelle sì. Erano le donne che vivevano al di fuori del clan familiare. Allora Maria deve fare una scelta. O salva la sua rispettabilità e la sua onorabilità e lascia questo figlio fuori di testa al suo destino e lei se ne torna con il clan familiare a Nazareth, salvaguardando il proprio onore, o perde il proprio onore e la propria rispettabilità per unirsi a quel gruppo scombinato che sta seguendo Gesù. Un gruppo che c'è da mettersi le mani nei capelli. Gesù peggio non li poteva scegliere. Ha scelto proprio, abbiamo visto che ha scelto addirittura un pubblicano, una persona impura. E per di più scrive Luca nel suo Vangelo che alcune donne lo seguivano. Ma questo è inconcepibile. In una cultura dove l'uomo non passeggiava mai con la donna, per noi oggi è abituale vedere uomo e donna che camminano insieme, in quella cultura no, la donna stava tappata in casa, usciva al mattino per andare alla fonte e poi tornava in casa, erano gli uomini liberi che passeggiavano, la donna non passeggiava mai con il proprio marito, non usciva mai di casa. Quindi immaginatevi quando arrivava questo gruppo di Gesù, accompagnato dai suoi discepoli e da un gruppo di donne, che te le raccomando, tutte terziarie, tutte figlie di Maria. Dice che c'era Maria di Maddala, dalla quale erano usciti 7 diavoli, c'era qualcun'altra che i diavoli se la dava in cerca, dice c'era pure Giovanna, la moglie di Cusa, che era il ministro dell'economia del re Erode. Quindi una donna dell'alta società che aveva lasciato il marito per seguire questo profeta. Immaginate le chiacchiere su questo gruppo, i pettegolezzi. Ebbene, Maria fa la sua scelta e per questo poi la ritroveremo, ma è un altro discorso, presso la croce. Ebbene, Gesù ha rotto con la sua famiglia e invita i suoi discepoli a fare altrettanto. Che la scelta di Gesù non sia in dolore, ce l'abbiamo, adesso facciamo un salto in un altro Vangelo, nel capitolo 10 di Matteo, dal versetto 34, Gesù, che è causa di conflitto, è causa di tensione, che crea problemi, lo dice chiaramente. Non pensate mica che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare una pace, ma una spada. Ci sconvolgono queste parole di Gesù. Ma lui non ha detto beati costruttori di pace. Come fa adesso a dire, la rileggo, non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare una pace, ma una spada. Eppure Gesù, nelle Beatitudini, ha proclamato beati i costruttori di pace. Ma per costruire la pace indica tutto quello che porta alla pienezza, alla felicità degli uomini, questo significa far irritare i poteri che sul dominio, sullo sfruttamento delle persone basano la loro fortuna. La vita che i costruttori di pace restituiscono agli oppressi viene considerata dagli oppressori come un attentato alla propria vita. Beati i costruttori di pace, ma per dare pace a chi non ce l'ha bisogna inevitabilmente toglierla a chi ce n'ha troppa. Quindi contro il gruppo di Gesù si scatena la persecuzione. Ma qual è questa spada? Non è la spada della violenza. Abbiamo visto che la spada nella Bibbia è immagine della parola di Dio che separa la vita delle persone. C'è nella Bibbia, la leggo nella lettera agli Ebrei, dice che questa spada penetra fino al punto di divisione della vita e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla. Quindi questa è la forza della parola di Dio che viene a dividere. Quindi quello che Gesù viene a portare è la spada della divisione. Come mai può essere Gesù causa di divisione? Ma lui l'ha detto, il vino nuovo non pensate di metterlo dentro gli odri vecchi. La novità portata da Gesù è talmente effervescente, è talmente carica, prorompente di vita, che se uno tenta di metterla dentro gli odri vecchi della tradizione religiosa, del modo di fare, di pensare del passato, cosa fa? Perde l'uno e perde l'altra. perché la novità di Gesù è troppo effervescente e rompe i vecchi ottri, quindi non c'è più la sicurezza del passato e non si gusta più la novità del presente. Allora Gesù assicura di essere una causa di divisione. Come sarà questa causa di divisione? Lo dice lui. Sono venuti infatti a dividere l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. Gesù sta citando un profeta, il profeta Michea. Cosa vuol dire? Abbiamo visto che ci sono delle categorie che rappresentano il nuovo e il passato. Sono venuto a dividere l'uomo da suo padre e il passato, la figlia dalla madre, la nuora alla suocera. Quindi padre, madre e suocera rappresentano la tradizione, il passato. L'uomo, il figlio, la figlia e la nuora rappresentano la novità. Quindi Gesù dice che il suo messaggio è incompatibile con le categorie di potere e di obbedienza che erano in vigore nella società. Il figlio era obbligato a obbedire al padre, la figlia era obbligata a obbedire alla madre e la nuora era obbligata a obbedire alla suocera. Queste categorie di potere e di obbedienza con Gesù sono finite. Con Gesù non se ne parla più. Allora questo creerà una grande tensione nella comunità. Quindi la novità portata da Gesù sarà accolta dalla nuova generazione, il figlio, la figlia, la nuora, ma osteggiata da quella vecchia, il padre, la madre e la suocera. Perché quello che instaura Gesù è una relazione incompatibile con le categorie del potere e della obbedienza. E conclude Gesù, ed è una sentenza amara, i nemici dell'uomo, chi sono i nemici dell'uomo? Uno si immagina qualcuno all'esterno, quelli lontani dalla religione, i nemici della religione. La sentenza di Gesù è amarissima. I nemici dell'uomo sono i suoi familiari. È tremenda questa accusa che fa Gesù. I nemici dell'uomo sono i suoi familiari. Ma vediamo perché Gesù parla di questo. E poi Gesù continua. Chi vuol bene al padre o la madre più di me non è degno di me. Chi vuol bene al figlio o la figlia più di me non è degno di me. La sequela a Gesù richiede piena libertà. L'incontro con Gesù rende le persone pienamente libere e Gesù invita a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'acquisizione della pienezza della libertà. Allora Gesù dice che il seguace, chi lo vuol seguire, deve rendersi indipendente da tutto quello che gli impedisce la libertà di movimento, compresi quei rapporti familiari che proprio per la loro costrizione vengono chiamati vincoli, vengono chiamati legami. Sia chiaro, Gesù non viene a distruggere la famiglia, ma viene a liberarla da quei ricatti affettivi che impediscono ai suoi componenti di crescere e di arrivare a quella pienezza di vita alla quale ogni individuo viene chiamato da Dio. Quindi Gesù non viene a distruggere la famiglia, ma viene a liberarla da quei vincoli che impediscono ai figli di crescere perché dipendono dai genitori e impediscono a marito e moglie di essere se stessi perché, anziché essere marito e moglie, sono diventati genitori dei propri figli. A forza di fare i genitori si sono dimenticati che sono coniugi. Non sono più marito e moglie, sono genitori dei loro figli. La loro vita dipende dai figli, sempre in ansia, sempre preoccupati per i figli. Io, una vita che dicevo, le preoccupazioni specialmente delle madri per i propri figli, e dico solo, e chi ha accolto questo consiglio, dopo un po' di tempo mi ha detto, sa padre Alberto che era vero, il mio consiglio è questo, quando i genitori smetteranno di preoccuparsi per i loro figli, finalmente permetteranno al padre di occuparsene. Provare per credere. Questi genitori che sono sempre in ansia, sempre preoccupati per i propri figli, sono un impaccio all'azione del padre. Quindi il giorno in cui i genitori la smetteranno di preoccuparsi per i loro figli, finalmente permetteranno al padre di occuparsene. Allora Gesù chiede ai figli di sciogliere quei legami di dipendenza dai loro genitori che impediscono di crescere. Ci sono figli che non si realizzano mai, che non crescono mai perché dipendono sempre dai loro genitori, dalle aspettative, dai desideri e dalle frustrazioni dei loro genitori e rimangono sempre infantili. Non crescono mai, non arrivano mai a rendersi indipendenti. E dall'altra, i genitori, Gesù li invita a distaccarsi a quei legami verso i loro figli che condizionano la loro vita di marito e moglie che è sostituita da quella di genitori. E vado verso la fine perché poi Gesù continua, ma mi interessa la parte... Dopo aver messo queste condizioni, c'è la protesta di Pietro che dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Ed ecco la novità portata da Gesù. Disse Gesù: Amen. È un'espressione ebraica che invita a prestare attenzione su quello che una persona sta dicendo, cioè è sicuro questo. Non c'è nessuno che abbia lasciato. E qui Gesù elenca sette, il numero sette sapete che è un numero simbolico che indica quello che è completo. Gesù mette un elenco di sette impedimenti che possono impedire al credente di seguirlo nella pienezza della libertà. Gesù non invita a lasciare tutto quello che adesso è elencato, ma se c'è qualcuno di questi elementi, per quanto importante, per quanto ricco, lascialo, perché altrimenti non avrai la pienezza della vita. Sentiamoli Gesù. Dice Gesù: non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa di me e a causa della buona notizia. Quindi Gesù non dice che bisogna lasciare tutte queste cose, ma se c'è la casa significa la famiglia, il patrimonio, se ci sono fratelli, sorelle, la madre, addirittura il padre, addirittura i figli. Ricordate all'inizio ha sconcertato qualcuno quando ho titolato questa serie di incontri che avrei fatto Gesù il Cristo sfascia famiglie. Ma lo sentite cosa dice Gesù? Lasciare i figli. È che non abbiamo preso sul serio queste parole. Lasciare figli o campi a causa di me e della buona notizia. Quindi Gesù non sta elencando quello che i discepoli devono lasciare per seguirlo, ma se per seguirlo il discepolo trova uno o più di questi ostacoli, non abbia esitazione. La sua non sarà una perdita, ma sarà un guadagno. È interessante che in questo elenco manca la moglie, perché Matteo e anche Marco tengono in grande valore il vincolo matrimoniale. È strano perché poi nella versione dello stesso episodio di Luca è l'unico che riporta e che avrà lasciato la propria moglie. Allora uno si chiede: ma che rapporti avrà avuto Luca con la moglie per arrivare a scrivere una cosa del genere? Perché l'unico evangelista che mette nell'elenco delle situazioni o persone da lasciare anche la propria moglie. Ma sentiamo la conclusione di Gesù. Quindi non c'è nessuno che abbia lasciato uno di questi ostacoli, ripeto, sono elementi, situazioni o persone che ti impediscono di seguire in pienezza di Gesù e quindi di vivere la pienezza della libertà, che non abbia ricevuto, mentre prima Gesù ha elencato sette ostacoli seguiti dall'opposizione, adesso c'è la congiunzione e. Si lascia uno e si ritrova tanto. Sentite la risposta di Gesù. Che non riceva 100 volte tanto, il numero 100 o centuplo nella Bibbia è immagine di benedizione divina. Tanto adesso in questo tempo, case, lasci una, ne ritrovi 100. E fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi. Cioè, sta tranquillo, se lasci qualcosa anche di più importante, non è una perdita, ma è un guadagno. Lasci una sorella, ma ne trovi 100. Lasci una madre, ma ne trovi 100. E ripeto, 100 non significa la quantità, ma la qualità. Cosa manca nel secondo elenco? Avete notato chi manca? Il padre. Non è una svista dell'evangelista. Prima lo rileggo. Gesù disse: Vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato case, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia, che non riceva 100 volte, tanto adesso in questo tempo, case, e fratelli, e sorelle, e madre, e figli, e campi. E il padre? Il padre si lascia e non si ritrova più all'interno della comunità cristiana. Perché all'interno della comunità cristiana c'è un unico padre, dice Gesù, quello dei cieli, che non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro intimamente il suo spirito. Cioè Dio non governa gli uomini con delle leggi esterne che l'uomo deve osservare, ma il padre governa l'uomo comunicandogli la sua stessa vita, la sua stessa energia, il suo spirito, che lo rende capace di assomigliargli nell'amore. Questa è la novità portata da Gesù. Quindi Gesù ci assicura, se c'è un elemento della nostra vita che c'è di impedimento, non esitare a lasciarlo. Non sarà una perdita, ma sarà un grande guadagno. L'unico che non si ritrova, ripeto, nella comunità cristiana è quello che invece abbiamo rimesso e in abbondanza. Io mi chiedo perché certe parole di Gesù sono state esageratamente valorizzate, al di là del contesto, e altre come se Gesù non avesse mai parlato. Acqua fresca. Gesù l'ha detto chiaro, all'interno della comunità nessuno si chiami padre. Gesù ha detto, nessuno di voi si chiami padre, nessuno maestro. Sapete come si chiama la figura del formatore nelle case religiose? Padre maestro, pazzesco. Ma io dico, ma almeno le cose più elementari, le cose più semplici. Quindi dobbiamo sempre allora convertirci al Vangelo, alla buona notizia e adeguare anche il nostro linguaggio oltre che la nostra mente. Bene, domani proseguiremo ancora nel vedere i rapporti difficili tra Gesù e il suo ambiente familiare. Adesso sono le 11:15 per eventuali domande e interventi.